Padre e Dio no, tanto Dio potente e tremendo, ti benediciamo perché siamo alla tua presenza, Padre, alla presenza come lo era Mosè sul Monte Sinai, ma ti benediciamo, Padre, perché abbiamo una presenza, conosciamo una presenza molto superiore a quello che ha conosciuto lui, oh Padre, perché lui si è accostato da servo, mentre tu dai a noi di avvicinarci a te, nel luogo più intimo, nel luogo più santo, nel luogo santissimo, da figli. Padre, grazie. Guidaci dunque, ti chiediamo, a gloria tua nella meditazione della tua parola. Innalzati in mezzo a noi, oh Dio, e la tua gloria sia in mezzo a noi. Padre, grazie, grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio, accomodatevi. Voglio dire ancora una volta quanto sono felice di essere qui con voi e in questo giorno, anche di festa, con i bambini. La parola che ho in cuore da condividere con voi non è per niente per i bambini, riguarda il timore di Dio, lo spavento della presenza di Dio. Però, pensando in questi ultimi due minuti di preparazione, perché un predicatore si può dire che è pronto, quando si mette sul pulpito prima non sa neanche cosa dire, cosa devi dire, cosa non devi dire. Ma dicevo, è una parola terribile, una parola dura per certi versi, però è una parola di grandi benedizioni per i vostri figli. Perché? Se nel mondo la maggior parte degli atei non credenti più famosi sono nati e cresciuti in mezzo ad una famiglia cosiddetta cristiana, di fede cristiana ma molto nominale, in Italia molti dei grandi persecutori della Chiesa, grazie, si dà il caso che hanno fatto la scuola presso le suore, presso i preti, nei vari seminari, e hanno imparato ad odiare Dio, anche per i metodi disciplinari che venivano usati, il modo di imporsi su queste giovani vite. Quanto più anche noi abbiamo la responsabilità di educare i nostri figli nel timore del Signore. E questo è il tema della parola che desidero portare a voi oggi, il timore di Dio. Il timore di Dio cos'è? Va ben oltre il rispetto, va ben oltre l'onore che si deve dare agli uomini. Anche l'Apostolo Pietro dice che bisogna onorare il re, bisogna onorare le autorità. Bisogna onorare i genitori, però quando si tratta di Dio si usa un'altra parola che è tutto questo qua, ma comprende anche un elemento di spavento, un elemento di paura. E vi chiedo, voi state alla presenza del Signore? Oh, Dio è qui, oh, si sente. Però Mosè era davanti a Dio e era tutto spaventato, abbiamo letto, e tremava, non reggeva, non riusciva a sopportare la presenza di Dio. Ha conosciuto Dio non così com'è, ma ha visto Dio. Nessuno potrà mai vedere tutto quello che Dio è, ma quel poco che ha visto l'ha fatto tremare. E noi ci raccontiamo fra pastori di storie, tipo uno in chiesa mangiava sempre durante il culto. Tanto siamo al culto, e il guaio è, uno mangiava i grissini addirittura. Potete immaginare, finché un giorno il pastore ha fatto fare un silenzio di tomba in chiesa, tutti silenzi, quest'altro non si era neanche accorto. Era lì che si mangiava i cristiani, era l'ultima volta che mangiamo. Noi alla presenza di Dio siamo anche fin troppo disinvolti. Forse stiamo, mi ricordo una volta avevo 22 anni, dovevo portare da giovane una testimonianza in una chiesa, in quello che era allora la Jugoslavia. Mi sono seduto con le gambe incrociate così, aspettando di essere chiamato, non mi hanno mai chiamato. Perché non si sta così alla presenza del Signore, proprio era una cosa. Invece oggi, il giorno di oggi, tutto va bene, ma forse siamo andati da un estremo all'altro e manca il timore di Dio. Noi non abbiamo raggiunto, grazie a Dio, gli estremi che si trovano qualche volta in America. Oh, siamo figli di Dio, abbiamo diritto a tutto. Al lusso, al benessere più sfrenato. Non siamo arrivati a quel punto dove per stare bene da figli di Dio ci dimentichiamo anche di chi anche nella Chiesa del Signore, in altre nazioni, sta morendo di fame o missioni che non possono andare avanti per mancanza di fondi, mentre altri sprecano i soldi in cose. A proposito, una chiesa, soprattutto l'altro giorno, ha dei debiti, una di quelle chiese che predicava la prosperità, 40 milioni di dollari di debiti, le finanze di questa chiesa, come sono? È bene che impariamo qualcosa di più del timore di Dio, questo è quello che ho in cuore. Parlavo dei figli, perché i figli si ribellano tante volte alla fede dei genitori? Perché vedono una grande religiosità, una grande spiritualità, una facciata bellissima che magari va a finire anche sui giornali cristiani evangelici, però poi a casa c'è un'altra cosa, c'è un'altra manifestazioni della persona che non ha pazienza, che non ha gioia, che si lamenta sempre, che non è neanche tanto onesto. E i bambini guardano i genitori e dicono: ma guarda, predica bene, ma la vita di tutti i giorni non è niente, anzi è peggio di chi non crede. Noi dobbiamo avere il timore di Dio in chiesa. Amen. Però per quante ore state in chiesa in una settimana? 2, 6 ore al massimo, direi. 8, qualcuno. Quante ore ci sono in una settimana? Velocemente, tu che hai la calcolatrice. 7 per 24 cosa fa? 170 circa. 200 ore, ma 10 ore al Signore. E le altre ore? Se non viviamo col timore di Dio a casa e sul lavoro e mentre viaggiamo e quando siamo in macchina, nei momenti impegnati, nei momenti di svago, i nostri figli che oggi accogliamo con tanta gioia vedranno queste contraddizioni e diranno: questo non è il prodotto genuino, questa è una fotocopia della cosa genuina, è la religione come hanno gli altri. Fanno in modo diverso, ma come gli altri, perché la fede non vissuta bene il lunedì non può essere espressa neanche bene la domenica. Noi dobbiamo imparare un po' del timore del Signore. Vorrei invitarvi a leggere il Salmo 34, perché qui c'è una benedizione. Una parola che ci fa gioire. Quando la Bibbia, e ne abbiamo nel versetto 7 di Salmo 34, quando è scritto che l'angelo del Signore si accampa intorno a noi, oh, diciamo gloria a Dio, l'angelo del Signore, ogni volta che è scritto l'angelo, giusto? Non un angelo, ma l'angelo, questo parla del Signore Gesù stesso, e si accampa attorno a noi. è bello avere angeli attorno a noi, ma qui c'è un angelo che pure è tutto attorno a noi, sopra e sotto, che ci protegge, veglia su di noi, provvede. È una benedizione o no? Però questa benedizione non è per tutti, perché non ho letto bene prima, eh? Ho detto l'angelo del Signore si accampa attorno a noi, ma non è vero. Si accampa attorno a quelli che lo temono. Ma tu ami Dio, ti fai forte del tuo amore per Lui e gioisci e fai festa davanti a Lui. La promessa non è per te, la promessa è per chi teme il Signore. L'altro giorno, ieri sera parlavo della mia esperienza anche di insegnanti, che ogni anno facevamo delle belle gite scolastiche. A Malta sono andato e in varie parti, in Inghilterra più volte. Però dicevo sempre, dicevano che i miei viaggi studio erano i più belli, però poneva una condizione: porto solo chi mi ubbidisce, perché io non porto 20 o 30 ragazzi da solo all'estero se non sono sicuro che mi ubbidiscono. Se già in classe non ubbidiscono, se per i corridoi della scuola li chiamo e scappano, figuriamoci quando siamo a Berlino, quando siamo in un'altra parte. Io per far stare bene questi ragazzi avevo bisogno di questa specie di garanzia. E c'erano delle minacce forti. Chi sgarava nelle gite sapeva, mi è successo una sola volta che uno si è messo a rubare, perché intanto era facile rubare. Però c'erano telecamere dopo tutto, l'hanno pescato e si è trovato in cella, in un carcere di Oxford, bellissima città, non ha un bel ricordo di quella città, anzi. Ho detto ammanettatemi, legatemi ad una colonna, ma non in cielo, in cielo, perché stava morendo questo giovane. Ho detto chi sgara non parteciperà mai più a nessuna gita, e così è stato per questo povero ragazzo che si è permesso a rubare durante una mia gita. Oh no! Allora, se io, uomo, come tutti gli altri, dico, voglio innanzitutto che le persone mi ubbidiscono perché possono fare queste cose belle, e chi sgara viene punito, non pensate che forse il Signore, che prepara cose ancora più meravigliose per noi, agisca allo stesso modo? Se voi amate il Signore ma non ubbidite alla sua parola, le promesse non sono per voi. Se voi amate il Signore ma fate per conto vostro, come questo ragazzo che ha rubato un CD e l'ho comprato, hanno controllato tutti gli archivi e no, sono 6 mesi che non vediamo questo CD. Segnalato adesso per tutta la vita questo ragazzo. Se noi non ubbidiamo alla parola del Signore, forse la punizione che spettava anche al popolo di Dio spetterà anche a noi. Ed è bene che viviamo con questa serietà, perché i nostri bambini siano benedetti, perché vedono che abbiamo una cosa genuina in mano, che stiamo vivendo un'esperienza valida. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Con i bambini, anche qui, voi accompagnate i bambini in centro, scommetto, anche in mezzo al traffico, li prendete per mano e li, anche in mezzo al traffico più intenso. Ma se avete un bambino che non ubbidisce, che scappa di mano e corre, portate quel bambino in città, vi fidate, ma neanche per i campi, portiamo quel bambino se non potete fidarvi. Oppure fate come una sorella della nostra chiesa che aveva un bambino vivace, lo legava con uno spago, aveva questa corda lunga, portava al parco, 10-15 metri era, per dire, poteva giocare e correre, però la nonna era sempre lì a tirare quando andava troppo oltre. Il Signore cosa vuole da noi? Se noi ci teniamo attaccati alla sua mano, potremo camminare in mezzo al traffico peggiore di tutta l'Italia, senza correre pericoli. Avevo un amico, uno dei primi che ho conosciuto, un credente, aveva un bel cane, quel tipo cinese, che i cinesi poi se lo mangiano, un bel cane. Lui faceva il macellaio, non so se, comunque aveva la bicicletta col cesto davanti e aveva questo cane abbastanza grande che ha imparato a viaggiare in bicicletta lì davanti, e dicevo devo stare attento a questo cane perché in mezzo al traffico, lui è abituato a girare come facevo in bicicletta, se va da solo muore subito, perché tanto io sono più forte del traffico. Ma come il bambino, così il cane, così anche noi, finché rimaniamo nel posto giusto, per il bambino in mano alla mamma o al papà, il cane, scusate i paragoni, in quel cesto sulla bicicletta, o noi mano nella mano del Signore, allora siamo al sicuro e nessuno potrà farci del male. Ecco perché abbiamo questa frase: intorno a quelli che lo temono e li libera. La liberazione non significa ecco sei forte, vai, nessuno ti toccherà. La nostra libertà, la nostra forza, la nostra vittoria vengono dal fatto che noi siamo in Dio, come Dio è in noi. Il versetto 9 dice: temete il Signore, o voi che gli siete consacrati. Siete consacrati a Dio, vivete per il Signore. Messaggio così importante per il battesimo, questa morte che le persone sperimentano, testimonio della morte propria col battesimo, per consacrarsi a Dio, per vivere non più per noi stessi ma per il Signore. Siamo consacrati, allora dobbiamo continuare a temere il Signore. Questo è vero per ogni rapporto. Se un genitore dicesse, oh, ecco è nato mio bambino, oh, sono diventato papà, e poi abbandona il bambino a sé e non cura quel rapporto. Se un marito, se un uomo, un ragazzo si innamora di una ragazza, si fidanzano, si sposano, oh che bello sono sposato, adesso faccio quello che voglio, vivo come voglio io, senza badare alla cura di quel rapporto. Il matrimonio è destinato a fallire. Dunque la consacrazione non è un atto unico, un momento nel tempo, ma una cosa che deve continuare, essere confermato. Come si dice, per un matrimonio che vuole funzionare bisogna lavorarci. Mariti, ogni tanto pensate alle vostre mogli come la ragazza che era una volta da corteggiare, da vincere. Oh, non vi dico cosa dovete fare, ma pensate voi, non vi dico cosa, perché una volta una moglie ha detto al marito, mi porti quei fiori solo perché ce l'ha detto il pastore. Allora non do più consigli, dico soltanto corteggiate le vostre mogli e cercate di vincere, farli innamorare di nuovo di voi. E voi sorelle, cosa dovete fare voi? Non so cosa passare. Amate i vostri mariti, è scritto. Amare può essere, e dico questo qua pensando a noi, perché è la stessa cosa, bisogna fare al Signore. Io amo mio marito, io amo mia moglie, però come lo esprimo? Già con l'evangelizzazione qualche volta dico, non ti fanno parlare, ma dite alle persone che Gesù li ama senza usare parole. Dite alle persone che voi li amate senza usare la parola, perché qualche volta un marito se la cava con ti voglio bene amore, ti voglio tanto bene, mi porti questo caffè o no? Oh, è meglio cercare di dire ti amo senza usare parole, ma di proposito, non facendo, è normale, due non possono stare lì tutti i giorni, tutte le ore, ti voglio bene, ma va via, lasciami lavorare, lasciami in pace, non esageriamo con questo romanticismo. Però qualche volta è bene dire oggi voglio dire al mio marito che gli voglio bene, che ci tengo e lui lo apprezzo, ma non gli dico niente, cosa si fa? Anche qui non vi do suggerimenti, pensate voi avete più fantasie di me per queste cose, ma anche con il Signore, siete credenti, state amando il Signore, state vivendo per fede. Una volta ero, non ero neanche convertito, ero ancora amico della Chiesa, quando ho conosciuto una coppia hanno detto, ma Signore, noi ti amiamo, viviamo per fede, ma è tanto che non esercitiamo la nostra fede, cosa possiamo fare? E la moglie fa, facciamo così, io do via il mio ferro da stiro e poi preghiamo il Signore perché ci dia un altro. Questa non è una bella cosa da fare, però loro l'hanno fatto, hanno regalato a qualcuno che aveva bisogno. E cosa ha fatto il Signore? Li ha benedetti con un ferro nuovo, dunque hanno avuto due cose belle, la risposta alla loro preghiera, una fede aumentata e un ferro da stiro nuovo che è durato molto più di quello di prima. Non dico che bisogna mettere il Signore alla prova in questa maniera, però dite qualche volta, tanto Signore che non evangelizzo. Io evangelizzo ogni volta che posso, ma Signore oggi voglio evangelizzare qualcuno. Signore, voglio manifestare il mio amore verso di te in modo particolare. Cosa posso fare? Signore, aiutami. Signore, questo è il versetto 9. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati. Esaminate, questa è una cosa che costa, eh? Esaminate la vostra giornata. Anche la giornata di oggi, fino adesso. Quale percentuale della giornata è stato benedetto dal Signore, nel senso che il Signore ha goduto di quel momento? Che il Signore era felice di stare con voi? Quale percentuale? Signore, poi cos'è che ho fatto, diciamo, in questa giornata di oggi che non ti è piaciuto? Dove non mi hai maledetto, non mi hai mandato fulmini, ma non eri tanto contento quando mi osservavi mentre mi seguivi. Anche questo è un modo per temere il Signore. Tanto è vero che il versetto 11 dice, venite figliuoli e ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. In quasi tutte le cose, ci sono questi due aspetti. Una cosa viene naturale, l'ho detto prima, il marito ama già la moglie, però bisogna applicarsi a come amare la moglie. Mogli, dovete voler tanto tanto bene, e mariti, è una cosa che viene da sé, però è bene studiare queste cose, esaminare come siete, se il vostro amore, diciamo, è uguale a come era 10 anni fa, che si esprime allo stesso modo, oppure è cambiato a seconda le circostanze, che è cambiato. Il timore è qualcosa che tutti hanno, come nascono di nuovo. Se non c'è timore di Dio non si nasce di nuovo. Però allo stesso tempo va curato. Insegnami il timore del Signore. E venite figliuoli, vedete il rapporto fra padre e figlio, fra fratello più anziano nella comunità e fratello più giovane, fra una madre spirituale con una giovane che appena adesso inizia a ragionare da adulto. Bisogna imparare il timore del Signore. Che poi, qui dobbiamo veramente distinguerci da quelli del mondo. Il versetto 13 dice: trattieni la tua lingua dal male. Non c'è nessuno qua, forse state seguendo nella... se possiamo magari... Salmo 34, il versetto 13. Insegnami, abbiamo già letto nel versetto 11, nel versetto 13. Oh, c'è la prima lezione. Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dalle parole bugiarde. Questa bocca, l'Apostolo Giacomo dice che è uno dei guai maggiori dell'uomo, quello che diciamo, l'espressione di disprezzo, di odio, di... per sminuire le persone, per criticare, per gossipare, per chiacchierare. Come si dice gossip in rumeno? C'è una cosa simile. Hai sentito di quello là? Sì, il vestito nuovo. Eh? Ecco. È meglio stare zitti che cadere in questa trappola. Io chiedo sempre una grazia del Signore. Ringrazio il Signore che i miei figli sono già grandi, ma quando erano piccoli, avete sentito di Yara, questa bambina rapita verso Bergamo? Sapete che mi sono venuti i formicoli, rabbia proprio dentro di me, perché a 13 anni mi pare questa bambina, mi sono ricordato di quando la mia figlia aveva 13 anni e ho detto, se qualcuno me l'avesse toccato in quell'età, anche adesso che quasi 40, se qualcuno me lo toccava e avevo qualcosa in mano, povera quella persona, mi veniva rabbia. Io sto pregando, pregate anche voi per me, perché come si dice quella parola? Bluf. Dopo me lo scrivi così mi ricordo. Non c'è là. Quando voi toccate un figlio di Dio, anche se Dio è perfetto, la Bibbia parla della sua ira. Tocco un mio figlio, anche se è un figlio ribelle, anche se è cattivo, se tocchi mio figlio, dopo te la vedrai con me, facciamo i conti noi due, anche se lo tocchi con la mano, con la violenza, ma anche se lo tocchi con la bocca. Stai parlando di un mio figlio che io sto cercando di recuperare, si sta comportando bene, non approvo assolutamente il suo modo di vivere, il suo modo di essere, però rimane sempre mio figlio, rimane sempre mia figlia che sto cercando, che sto aspettando che torni. Se tu me lo tocchi, dopo risponderai a me. Questo è il timore del Signore. Allontanati dal male e fai il bene. Uomini, avete colleghi che raccontano barzellette sporche, che hanno la mente storta per quanto riguarda i soldi. Avevo un amico, dico amico, aveva tanti problemi, poi hanno detto andiamo a fare una rapina, garantito, proprio non può andare male. Risolvi tutti i tuoi problemi, per non raccontare tutta la storia. Hanno fatto la rapina, avevano mandato uno avanti per vedere come è fatto la banca, come sono le guardie, eccetera, questa persona semplice. E poi sono andati a fare la rapina, riuscito benissimo. E solo che hanno preso 500 euro, hanno sbagliato orario, 500 euro, e poi studiando le telecamere, i filmati, hanno visto questo qua entrare, uscire, guardare intorno. L'hanno rintracciato, sei stato tu, un po' semplice questa persona, infatti gli altri sono stati condannati, ma lui agli arresti domiciliari per... Sei stato tu?
Sì!
Va bene, e c'erano altri con te?
Sì!
E come erano? C'era questo, tutti dentro, sicuro, 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 guarda una rapina che non poteva andare in mano. Abbiamo tutti. Adesso spero che non abbiamo troppi amici che propongono cosa facciamo questo weekend, una rapina in banca, dai andiamo. Spero che non abbiamo troppi amici così, però gli amici propongono delle cose che non sono secondo il Signore, le cose che appunto vanno dalla barzelletta sporca che presenta la donna in un certo modo, che contamina addirittura il nostro modo di vedere anche le sorelle o nostra moglie. Allontanati dal male e fa il bene, questo è il comandamento del Signore. E a chi ubbidiremo? I nostri amici, le nostre passioni o il Signore in questo caso? Il timore di Dio, quel Dio che è apparso anche a Mosè, il timore di Dio ci porterà ad allontanarci da queste cose. In Proverbi è scritto, il timore di Dio conduce all'odio per il peccato. Noi dobbiamo temere il Signore. Voglio fare un'altra domanda, mi piace fare domande. Non vi faccio rispondere. Vi piace, rispondete, vi piace avere il Signore con voi? Ah no, rispondete, potete rispondere senza paura. È bello quando avete un problema, avete il Signore al vostro fianco e se la prende con quella potenza, quel male che vuole distruggervi. Siete felici di avere il Signore al vostro fianco, magari con la spada in mano che si arrabbia. Nel nome di Gesù, nel nome mio, dice Gesù, vattene, lasci stare il mio servo, chi metto? Daniel. Oh, stiamo bene. Ma proviamo a pensare a quello che è scritto qui. Il versetto 16, il volto del Signore è contro quelli, 16, il volto del Signore è contro quelli che fanno il male. Amate il Signore? Sì, volete stare con il Signore, ma il timore di Dio significa che se non vi comportate bene non sarà a fianco a voi il Signore, ma di fronte. Ma non per difendervi, ma sarà contro di voi. Il suo avviso contro di voi. Signore, aiutaci, proteggici da questo, di dover passare per questa esperienza. Signore, aiutaci. Il Signore ci libera da tutto, ma chiede che li teniamo per mano in ubbidienza. Il Signore protegge. Vero, mamma, protegge i bambini anche dal fuoco. Però la mamma cosa dice? Non toccare il fuoco. Se il bambino tocca, si brucia. La mamma non può fare niente, non può legare il bambino. L'ubbidienza è necessaria perché possiamo essere benedetti. Vogliamo conoscere anche il timore di Dio. Pensando, abbiamo letto quel brano da Ebrei, al capitolo 12, la Bibbia dice che erano in circa 600 uomini ad uscire dall'Egitto. Quanti miracoli hanno visto? Il Mar Rosso che si è aperto, l'Egitto, tutta la sua potenza militare distrutta. Manna mangiavano tutti i giorni, le quaglie quando hanno gridato per avere un po' di carne. Quanti di questi 600.000 sono entrati in Israele, hanno attraversato il Giordano per entrare nella promessa del Signore? Ho già sentito la risposta. Due persone su 600.000 uomini che sono usciti dall'Egitto. Uomini di fede, uomini di Dio, uomini che credevano in Dio, uomini che hanno detto Yahweh sarà il nostro Dio. Ma perché non sono entrati? Per la loro disubbidienza. Anche Mosè, qualcuno mi ha detto, anche mi trovo in difficoltà a rispondere, ma perché non è entrato? Con tutto il bene che Mosè ha fatto, come mai non gli è stato permesso di entrare nella terra promessa? Di nuovo per la sua incredulità, per la sua disubbidienza. Il Signore gli ha parlato e ha fatto a modo suo, e per questo non è entrato nella terra promessa. Vorrei invitarvi a leggere il versetto Romani 11, il versetto 22. Riesci a darci solo le prime tre frasi, parole, quattro parole? Riesci? No, non si può. Volevo farvi leggere solo la prima. Considera dunque la bontà di Dio. Vi piace pensare a quanto è buono Dio? Però, considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti. Ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Qui siamo avanti nel libro di Romani, abbiamo superato la conversione, abbiamo superato l'essere battezzati in Cristo, siamo in un capitolo ben avanti nello sviluppo del messaggio, e Paolo si rivolge ai suoi lettori dicendo: fai così, se no anche tu sarai reciso. Noi come pastori abbiamo sempre una grande tristezza, abbiamo la gioia di vedere sempre persone nuove venire in chiesa, ma che tristezza a fine anno, il riassunto dell'anno, notare: ma questo fratello non cammina più con il Signore, quella sorella ha conosciuto qualcuno, se n'è andato, un altro sì, crede sempre in Dio ma non ha tempo mai per il Signore, e non camminano più con noi. Non spetta a noi giudicarli se si dimettono dalle chiese, se non frequentano più, però dico che queste persone sono a rischio. Grande motivo di grande tristezza per noi che abbiamo imparato ad amare le persone, ma anche il Signore dice: chi persevera sarà salvato. Come possiamo perseverare? Non è amando Dio soltanto, è vivendo col suo timore, il timore del suo nome. Fratelli, vi lascio questo qua perché voglio benedire i vostri figli, perché abbiano genitori di 20 anni che a 40 anni servono il Signore, che a 60 anni sono già nonni, ma temono il nome del Signore. E questa è la benedizione che i bambini cercano, questa è la conoscenza che cercano, questo è ciò che noi abbiamo l'obbligo di dare a loro, come abbiamo l'obbligo di onorare il Signore in questo modo. Temiamo il suo nome, temiamo la sua persona. Amen. Vogliamo alzarci in piedi un momento e pregare davanti a Lui.